In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia. Parola di Dio.
Prendiamo il libro dei Salmi sulle panche, a pagina 19 recitiamo il Salmo 33, a pagina 19 il Salmo 33.
La pagina dei ragazzi?
Inizio io con la parte di qua dell'altare e risponde Riccardo con la parte del pianoforte. Gridate di gioia al Signore, voi giusti, da voi fedeli si innalzi la lode.
Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull'arpa a 10 corde.
Cantate per Lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella.
Chiara è la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere.
Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra.
La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle.
Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto.
Il Signore distrugge i piani dei popoli, rende vani i progetti delle nazioni.
Ma i piani del Signore durano per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli.
Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini.
Dal luogo dove abita, egli osserva tutti gli abitanti della terra.
Lui ha creato il loro cuore. Lui conosce le loro azioni.
Un re non vince con un grande esercito, un guerriero non si salva con la sua forza.
È un'illusione la vittoria con i cavalli, la salvezza non viene dagli eserciti.
Ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel suo amore.
Per farlo sfuggire alla morte e tenerlo vivo in tempo di fame.
Noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci protegge.
Da Lui viene ogni nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia.
Il Tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in Te, o Signore.
Dalla lettera, prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità davanti a Dio Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi di piacere a Dio e così come già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la Tua misericordia e donaci la Tua salvezza.
Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia della terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. No. Non si sente? Oggi quindi, vi ricordate, è la prima domenica del mese e quindi la dedichiamo a riflettere sulla pace, come ormai stiamo facendo da più di un anno. Sono 13 mesi, mi pare si cominciò 14 mesi, si cominciò dall'ottobre dell'anno scorso. Cominciamo in tre parrocchie, tre e mezzo diciamo, e oggi siamo 18 parrocchie e si dovrebbe aumentare ancora. Io credo sarebbe significativo se la Chiesa Fiorentina, ma anche fuori della Chiesa Fiorentina, una domenica al mese si fermasse tutta a pregare, a pensare, a riflettere sulla situazione che stiamo vivendo. Io non ho una visione apocalittica, si direbbe, secondo il Vangelo che si è letto oggi, che invece è un brano di genere apocalittico. Quindi oggi io vorrei parlare proprio della speranza che ci comunica il Vangelo, anche mentre sembra che non ci sia. Il Vangelo ci dice, con una intuizione bellissima, che la violenza, la fatica sono doglie di parto, quindi vuol dire che hanno uno sbocco di un sovrappiù di vita. Non automaticamente, non è detto debba essere così per forza, possono averlo. Dio è impegnato, senza violentare la nostra libertà, è impegnato perché davvero siano doglie di parto. Io credo che ognuno di noi, lo sapete, non mi ero dimenticato di dirvi, lo sapete, oggi è anche la prima domenica d'Avvento, quindi vuol dire il primo giorno dell'anno secondo il calendario liturgico. Avvento vuol dire venuta, in latino adventus vuol dire venuta, quindi vuol dire che noi siamo in attesa di qualcosa che viene dal futuro, non nasce tutto per iniziativa nostra, Dio è coinvolto nella nostra storia. Adventus vuol dire venuta. Chi non è credente in un Dio potrà ugualmente vivere questa dimensione pensando che qualcosa sta arrivando dal futuro. Noi crediamo che qualcuno sta arrivando dal futuro. Lui ha detto, Gesù ha detto, che è coinvolto nella nostra storia. Quando il popolo ebraico scappava dalla schiavitù d'Egitto e si fermava in un'oasi mettendo sulle tende, si diceva c'era una tenda, la chiamavano la tenda dell'incontro, che era la tenda di Dio. Non c'aveva il tempio. Il tempio è pericoloso, tanto vero Gesù l'ha superato dopo. pericoloso perché può sembrare, se questo fosse il Tempio, ma questo non è il Tempio, questa non è la casa di Dio, la casa di Dio siete voi. E così non c'è più il pericolo, perché c'è stato sempre nella storia delle chiese, ma di tutte le religioni, il pericolo che uno per cercare Dio la mattina vada in chiesa a cantare salmi, poi esce fuori e spara al fratello che gli sta accanto. Quella è la loro bestemmia, quella vera, perché Dio è lì, abita lì, non qui. Questo serve a noi, perché sennò c'è il sole, la pioggia, tanto per coprirci la testa. Ma casa di Dio, Gesù l'ha detto chiaro questo, è il cuore, la coscienza di ogni persona. Quindi se fai violenza a una persona, bestemmi Dio. Una bestemmia molto più grave che non le bestemmie come si usano in Toscana, maleducati come siamo. Quindi volevo dire che sono due combinazioni, la giornata per la pace e l'Avvento, che hanno dei punti di convergenza. Io credo che ognuno di noi, anche chi non è filosofo e chi non è un intellettuale, ha una sua filosofia di vita. Anche se non ha scritto nulla, anche se non la saprebbe nemmeno forse verbalizzare. Ecco. Io mi ricordo la mia nonna, la diceva, il mondo è sempre andato così e sempre andrà così. I deboli e i fragili sono sempre rimasti fregati e i furbi e i ricchi sono quelli che dominano, che hanno in mano la loro vita. Per lei la sua filosofia era, poi non era vero, però lo diceva a parole, la sua filosofia era questa, il mondo è sempre andato così e nessuno lo può cambiare. Cioè applicava alla storia il medesimo concetto di tempo che abbiamo nel tempo ciclico delle stagioni. Giorno, notte, primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, si sa di già che viene, non c'è nulla di nuovo. E allora è troppo facile che in tante civiltà dalla concezione ciclica della storia delle stagioni, del succedersi delle stagioni, si pensasse alla stessa mentalità della storia dell'uomo. I latini dicevano, un proverbio latino che diceva nil sub sole novi, che vuol dire non c'è nulla di nuovo sotto il sole, sempre uguale, come le stagioni, come il giorno e la notte, tu sai di già a che ora arriva il buio. Ebbene, bisogna riconoscere, mi sono distratto perché anche la Bibbia ha questa mentalità, cioè ha diverse concezioni del tempo, ma c'è anche questa. Il libro del Coelet, per esempio, dice la stessa cosa. Inutile darsi da fare nella vita, perché tanto la storia sarà sempre uguale. Un ripetersi, un succedersi delle stesse cose. Domani uguale a ieri. Oggi uguale a domani e a ieri. Nulla di nuovo. Quindi l'impegno sembrerebbe, in questa visione, in questo orizzonte, sembrerebbe non servire a nulla. Perché tanto la forza, il dinamismo interno della storia è più forte della nostra volontà. Quindi quando si pensa la povera gente sarà sempre fregata e i furbi e i disonesti avranno sempre la meglio, siamo dentro a questa logica. Le guerre ci sono sempre state e sempre ci saranno. Vedete come si passa, quanti lo dicono anche oggi, ma che ti impegni contro la guerra, tanto le guerre ci sono sempre state, l'uomo è violento, l'uomo è cattivo per natura, quindi non serve a nulla impegnarsi perché smettano e perché non ci siano più. Ma l'uomo biblico accanto a questo modo di vedere, accanto a questo orizzonte, sperimenta anche che il tempo che c'è, il tempo che ci è dato, consente un cammino lineare, o meglio, più precisamente un cammino sinusoidale. Sapete che vuol dire una parola difficile? Sinusoidale vuol dire la retta di un cammino ascendente in maniera armoniosa sarebbe questa. Sinusoidale vuol dire che è così invece. Quindi vuol dire c'è una punta in cui si sembra di capire tante cose, poi si torna indietro, poi si va avanti, poi si ritorna indietro. Pensate, ve l'ho detto altre volte, io l'ho scoperto da poco questo, pensate che nel primo libro della Genesi, che è stato scritto come ora nel 500 avanti Cristo, ma oralmente se lo tramandavano chissà da quanto, quindi probabilmente di 1500 anni o 2000 prima di Cristo, già nel libro della Genesi si intuisce che l'uomo non può, non deve ammazzare un altro uomo. Caino è stato l'assassino di suo fratello, lo vogliono ammazzare e Dio dice, parlò al loro cuore, è un mito, si sa che è un mito, ma un mito dice delle cose vere con linguaggio fantasioso. E Dio disse, Caino è mio, guai a chi lo tocca. È un assassino, ma io sono anche il padre di Caino. Caino è mia creatura, guai a chi lo tocca. Pensate che io ho saputo, l'ho scoperto un anno fa, non l'avevo messa a fuoco. Nello Stato Vaticano, dove c'è il Papa, c'è una Costituzione anche lì. Ebbene, la pena di morte è stata cancellata 30 anni fa. Papa Giovanni Paolo II l'ha cancellata. Pensate, 4.000 anni fa avevano già intuito che l'uomo non poteva ammazzare un altro uomo. In Vaticano, il luogo dove c'è l'autorità più alta della Chiesa Cattolica, c'era ancora la legge che prevedeva la pena di morte. Non si eseguiva dalla fine dell'Ottocento, ma la legge c'era però. Questo fa pensare. Quindi si intuiscono certe cose, poi si impaurisce e si ritorna indietro. Poi si va avanti, poi si ritorna indietro. Ebbene, il popolo ebraico aveva già intuito che il tempo non è soltanto il tempo stagionale, un tempo che si ripete, che non offre nulla di nuovo. Per esempio Abramo, si nota nella vita di Abramo questa caratteristica della concezione del tempo. Abramo esce dalla sua terra e va verso l'ignoto, spinto dalla promessa di Dio. E Mosè? Mosè e il suo popolo sono schiavi in Egitto e Mosè, a nome di Dio, si presenta davanti al faraone e dire manda via dalla schiavitù il nostro popolo, perché Dio non vuole degli schiavi educati, obbedienti, gentili, che non bestemmiano, che non dicono pauracce. Semplicemente Dio non vuole schiavi. E allora guai a te se non li lasci andare via. La vita si vendicherà contro di te se tu continuerai a considerarli schiavi. E partono, sperando in un futuro che non è semplice ripetizione del passato. Quindi per l'uomo biblico la storia umana ha una direzione, ha un senso. Il tempo non è più visto come un rapinatore, come un nemico che momento per momento ti rosicchia la vita e te ne rimane sempre meno in mano, ma è visto come un'occasione propizia perché tu crei un mondo diverso. I greci chiamavano il dio del tempo, lo chiamavano Cronos. Anche chi non sa il greco come me capisce Cronos vuol dire tempo. In italiano sono tante parole che adoperano la parola Cronos. Il Nuovo Testamento dice che il tempo, ma anche il Vecchio Testamento, che il tempo non è soltanto Cronos. Il tempo è anche Kairos, si dice con una parola greca. Sapete che vuol dire Kairos? Momento propizio, occasione favorevole. Cioè il tempo che ti è dato è un tempo in cui tu puoi creare novità. Tu puoi lanciare o rilanciare la speranza in un futuro diverso. Questo, per esempio. Non c'è un momento, c'è un poeta latinoamericano che dice ogni momento è carico come un'arma. Non c'è nessun momento banale. Questo, per esempio, è un momento unico. Non puoi dire ora faccio male, prego male oggi, pregherò meglio domenica prossima. Questo è un momento irrepetibile. Si può rimediare se sbagli, per fortuna si può rimediare se sbagli, ma però questo momento è perduto per sempre. Peccato. E allora il Nuovo Testamento insinua l'idea che il momento non è, come dicevano i greci, soltanto Cronos, che mangia ogni istante un pezzo della tua vita e ti rimane la fetta di torta sempre più piccina, ma è anche occasione perché tu crei novità, tu crei pace, amore, fraternità. Certo, tutto questo deve, questo sforzo, questo impegno è sperato e creduto in mezzo a mille contraddizioni, a mille paure, a mille ritorni indietro. È difficile accettare che la fatica e anche la sofferenza siano doglie di parto, come dice il Nuovo Testamento. Quindi non sono pianti, lamenti di agonia, sono doglie di parto, che vuol dire quindi che vanno a finire in un sovrappiù di vita. Noi bisogna vedere, bisogna misurarsi su questo. Ognuno farà come vuole, avrà la sua filosofia, ma se dice di essere rimasto sedotto da Gesù di Nazaret, si misuri su questo. Non dica non c'è nulla da fare. Non c'è nulla da fare, non si dice mai nella logica della logica della storia biblica. Mai si dice. C'è un detto, un vecchio detto, che ha ripreso Gramsci anche e l'ha rilanciato, che a me piace molto, che dice: come si pone ogni persona davanti alla possibilità di cambiare le cose? E lui dice, spesso io vivo il pessimismo della ragione. Cioè, se mi domandi, ci saranno più guerre nel mondo? Io ho paura che ci siano sempre. Ma se vivi il pessimismo della ragione, cerca di vivere l'ottimismo della volontà. Vivi, anche se tu pensi che è quasi impossibile, vivi come se fosse possibile. Opera come se fosse possibile. Perché poi, chissà, noi nelle chiese si dice soltanto io credo o io non credo. Perché non si impara a dire dei chissà anche? C'è un rapporto che è finito. Riuscirò a ricostruirlo? No, non è possibile. Oppure uno falsamente ingenuo, sì, si ricostruisce subito. Di dei chissà. Io provo a vivere come se fosse possibile e poi si vedrà. La posta in gioco è troppo alta per rispondere alla domanda, ma sarà possibile eliminare le guerre dall'orizzonte della vita dell'uomo? Chissà. Io vivo come se fosse possibile, opero come se fosse possibile. Può darsi benissimo, c'è un detto rabbinico che vi cito spesso, che a me piace molto, che dice non tocca a te portare l'opera a termine, ma non sei libero di sottrartene. Come dire, non fare soltanto azioni di cui tu potrai godere i frutti. Li godranno i tuoi nipoti, i tuoi bisnipoti. Anche tu stai godendo di cose che non hai messo in moto te, che non sei stato te a mettere in moto. Se nell'umanità non si vive questa dimensione, si va poco lontano. Se io fo soltanto quello che mi merita a me, non riuscendo a gioire della speranza che acquistano gli altri, si va poco lontano. Non tocca a te vedere l'opera finita, ma non sei libero di sottrarti a portare il tuo contributo di un millimetro, anche un millimetro. Questo volevo dirvi, non altro. Volevo dirvi che quando si riflette alla guerra e si dice di riferirsi alla speranza in Gesù di Nazaret, non si pensi che il futuro è già deciso, già destinato. Il futuro è in mano nostra. Oggi è il primo giorno d'Avvento e siamo a un mese dal Natale. Adventus, dicevo prima, vuol dire venuta, e non venuta di qualcosa e basta. Noi crediamo che anche la venuta di qualcuno. Ebbene, questo qualcuno ci dice che il germe di un mondo diverso è già nel nostro cuore. guardate le immagini che arrivano, io le guardo con molta attenzione, che arrivano da Gaza, che arrivano dalla Cisgiordania, che arrivano dall'Ucraina. Si vede bombe che spaccano tutte, ma si vede anche che qualcuno si china su chi è caduto e lo rimette amorevolmente in piedi. Ce l'abbiamo tutte e due queste pulsioni. A noi sviluppare la seconda e mettere in scacco la prima. Io credo che questo detto rabbinico, vi lascio col ricordo di questo detto rabbinico che mi sembra molto fecondo, non tocca a te vedere l'opera compiuta, ma il tuo contributo portalo, anche soltanto di un millimetro. Mi viene in mente, vi ricordate, ve l'ho fatto conoscere una volta, uno scritto intitolato Il manifesto del contadino impazzito, che a un certo punto dice una poesia e dice pianta sequoie. Io non sono nemmeno credo solo sequoie, non mi ha viste, ma mi dicono che sono piante molto lente a crescere. Quindi se io la pianto oggi, godranno dell'ombra di quella sequoia le persone che nasceranno fra 30 anni. Ecco, pianta sequoie. Ma io non riuscirò a ripararmi alla sua ombra. Altri si ripareranno alla sua ombra. Anche te approfitti, mangi dei frutti che non hai seminato. Ecco, questo è quello che volevo dirvi oggi. La Bibbia ci dice che il futuro è aperto. Il futuro, la nostra storia, è il cantiere del regno di Dio, regno di giustizia, di amore e di pace. Quindi, che lo vediamo o non lo vediamo, un mondo senza guerre, impegniamoci come se fosse possibile che si realizzi. Se non ora, chissà quando. Si può dire il credo insieme? Io non ho il libro, però ecco.